Signore è giunta fino a noi. Questa mattina vorrei parlarvi del Vangelo, in particolare vorrei parlarvi della giustificazione per fede. Il titolo di questi pensieri è La lotta fra lo spirito e la carne nei peccatori. E una delle cose che Israele aveva dimenticato era la giustificazione per fede. E lo stesso la Chiesa Cattolica non sa cosa sia, perché nasconde attraverso dei riti fumosi ma che compiacciono la carne più che lo spirito. Per esempio, non so se avete visto le porte aperte, le ultime trovate del Papa riguardo alle porte aperte. Aprite le porte. Io mi ricordo, se non questa, la prossima estate, mi ricordo che c'erano tutte queste porte aperte che erano state inghirlandate, e in modo da che Gesù non compariva l'opera di Cristo, non compariva la croce. E queste sono cose gravi, perché noi invece sappiamo che è questo il centro della nostra fede e della potenza che è venuta ad abitare in noi e che ci ha costretti a venire in una piccola chiesa perseguitata a suo modo, perché non ci troviamo con nessuno. Se voi provate a parlare col vostro vicino di casa, con il vostro compagno di lavoro, se voi... Io con i miei pazienti da medico, più che dire qualche parola, se non c'era una risposta, dovevi cambiare argomento e tornare a riflettere e tornare alle cose del mondo. Ma questa giustificazione per fede è stata la grandissima rivelazione di Lutero, della Riforma, e che ha causato 40 anni di guerre, 40 anni di guerre in Europa. Quindi dovete pensare come questo annuncio così meraviglioso è sempre traviato, è sempre travisato dal diavolo in noi e travisato nel mondo dove il Vangelo è sempre annunciato, viene sempre annunciato. Se apriamo la Bibbia in Esodo 3, senz'altro avrete fatto questa riflessione anche voi. Esodo 3. Or Mosè pasceva il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, guidando il gregge dietro al deserto. Giunse alla montagna di Dio a Horeb. L'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. E Mosè disse: Or voglio andare da quella parte e vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. E l'Eterno vide che egli si era accostato per andare a vedere. E Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. E Dio disse: non t'avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Poi aggiunse: io sono l'Iddio di tuo padre, l'Iddio di Giacobbe. E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Iddio. E l'Eterno gli disse: ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi angariatori, perché conosco i suoi affanni, e sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da questo paese in un paese buono e spazioso, in un paese dove scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittei, gli Amorrei, i Ferezei, gli Ivvei e i Gebusei. E ora, ecco, le grida dei figliuoli di Israele sono giunte a me. Ecco, in questo passo ci sono diversi fatti molto importanti, come il fatto che il pruno ardente non si consumava. Il pruno ardente che non si consuma vuol dire che per la grazia di Dio i peccatori non sono consumati, e Israele era un pruno, era un peccatore, perché erano in Egitto proprio perché, ed erano travagliati proprio perché erano senza la conoscenza della verità. Quindi è importante vedere come la discesa del Signore e le parole e i segni con cui si manifesti a Mosè sono solo l'inizio di un'opera che continua anche oggi qui con noi. Noi non saremmo qui se Dio non avesse, in certi momenti della storia, se non si fosse fatto conoscere e se non ci avesse, non avesse manifestato attraverso la sua sapienza e conoscenza e forza, se non ci avesse fatto conoscere le cose che Satana ci nascondeva. Perché Satana nasconde le cose di Dio, ma Dio le ravviva nei nostri cuori, le ravviva nei nostri cuori. Ed è strano proprio che il popolo ebreo non sapesse alla venuta di Gesù cos'era la giustificazione per fede ed è strano che la Chiesa Cattolica abbia così tanto deviato per attirare a sé della gente così solo religiosa per dei riti. Ma noi siamo qui perché abbiamo ogni giorno bisogno di rammentare questo fatto, che siamo giustificati per fede. Il canto numero uno che abbiamo cantato per primo dice: travagliati in questa terra combattiam la santa guerra col suo braccio, col tuo braccio, o Redentor. Il Signore ci dà un annuncio, poi ci dice di combattere, cioè che questa fede va rinnovata ogni giorno, e ogni giorno il fulcro della parola di Dio, del Vangelo, della grazia, del perdono che ci è pervenuto per mezzo di Gesù e che ci fa vivere tranquilli nella sua presenza e non ci fa tremare di fronte a, alle aggressioni del mondo, anzi ci porta a vedere bene, a regolare bene il nostro cammino nel mondo per non farci fagocitare dal mondo che ci vuole affascinare con le sue concupiscenze. Ecco, è meraviglioso vedere come fin dall'inizio, fin da Adamo ed Eva, Dio ha detto che c'era una speranza. E dopo che leggiamo in Genesi 3, leggiamo il versetto 1. Or il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno Iddio aveva fatti. Ed esso disse alla donna: come Iddio va detto non mangiare del frutto di tutti gli alberi del giardino? Ecco, subito la prima notizia che ci giunge dal mondo che è attorno a noi è una notizia falsa. È una notizia falsa, perché il comandamento di Dio era già stato pronunciato, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai. Quindi, vedete, Satana nasconde, ma Dio torna, non si lascia affascinare da questi spiriti e queste creature. In 3:11, e Dio disse: chi t'ha mostrato che eri nudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero dal quale t'avevo comandato di non ne mangiare? L'uomo rispose: la donna che tu m'hai messa accanto è lei che m'ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. E Satana era già entrato nei loro cuori. E l'Eterno Iddio disse alla donna: perché hai fatto questo? La donna rispose: il serpente m'ha sedotta e io ne ho mangiato. Allora l'Eterno disse al serpente: perché hai fatto questo? Sii maledetto fra tutto il bestiame e tutti gli animali dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E poi? E io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la sua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. E questo è Cristo, questo è il prototipo del Vangelo. Allora voi vedete che l'uomo ha bisogno di avere in se stesso questa realtà del fatto che Dio fin dall'inizio aveva maledetto il serpente e gli aveva già predetto che il suo capo sarebbe stato schiacciato. Di Gesù lo ha fatto alla croce e noi aspettiamo che il Signore decreti questo. E intanto dobbiamo camminare per fede. Dobbiamo camminare per fede, cioè tenendo lo sguardo all'opera meravigliosa di Cristo in noi, in ciascuno di noi, in ciascuno di noi. Perché Cristo in noi, se voi siete qui ad ascoltare me, peccatore come voi, salvato per grazia, è perché tutti abbiamo questa speranza, perché queste parole del Signore hanno dato subito una speranza all'uomo, Se l'uomo pensava di poter vivere da solo, il Signore aveva già detto di no. Lui doveva già da allora vivere nella promessa di Dio che avrebbe che il suo figliuolo avrebbe schiacciato il capo del serpente. E questo succede in noi tutti i giorni della nostra vita. E tutti i giorni della nostra vita succede che il Signore schiaccia il capo del serpente nella nostra vita, se noi lo vogliamo. In Geremia 17. Versetto 1. Il peccato di Giuda è scritto con uno stilo di ferro, con una punta di diamante, è scolpito sulla tavola del loro cuore e sui corni dei vostri altari. Versetto 4. E tu, per la tua colpa, perderai l'eredità che io t'avevo data e ti farò servire i tuoi nemici in un paese che non conosci, perché avete acceso un fuoco nella mia ira ed esso arderà in perpetuo. Versetto 5. Così parla l'Eterno. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e la cui carne è l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si ritrae dall'Eterno. Sì, l'uomo che si ritrae da Dio, dalla parola di Dio, egli è come una tamerice nella pianura sterile e quando giunge il bene egli non lo vede. Dimora in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Ecco, vedete cosa ha fatto Satana? Ha ristretto la vita di Dio, la vita dell'uomo, al puro egoismo. Al puro egoismo. Io sono l'artefice della mia fortuna, della mia vita e del mio destino. Ha ristretto il cuore e ha lasciato tutto lo spazio a Satana di vivere in lui. Questo ha fatto Satana con quel messaggio, a cominciare da Eva. Ma il Signore cosa ha fatto? Il Signore è andato ben oltre. Geremia 17:7, benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Egli è come un albero piantato presso alle acque, che distende le sue radici lungo il fiume. Non s'accorge quando viene la caldura e il suo fogliame riman verde, nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Perché questo? Perché questo capovolgimento? Perché un uomo che in un momento è maledetto può diventare benedetto? Cosa succede in quest'uomo? Succede che la fede porta la presenza e la salvezza di Dio con tutta la sua potenza nella vita di quest'uomo e riequilibra il cuore. C'è il cuore malvagio, perché se voi siete come me, di fronte a certe situazioni il mio giudizio della mia carne è subito come un serpente a sonagli. Ma io subito devo giudicare questo pensiero, perché in me c'è anche il cuore di Gesù, in me c'è anche un cuore diverso che mi dice tacita i pensieri della carne e vai avanti secondo la parola di Dio. Questo è l'equilibrio che noi abbiamo sperimentato per mezzo della fede. Noi abbiamo sperimentato la benedizione di Dio che è venuto ad abitare in noi. In tutta la scrittura, se voi la esaminate, risulta che Dio, avendo fatto l'uomo per sé e per la sua gloria, cerca di tornare in possesso della sua creatura e di equilibrarla nel bene attraverso il cuore di Gesù che va a vivere accanto al cuore della carne finché noi viviamo in questo mondo. Poi in cielo non ci sarà più il cuore malvagio, ci sarà solo un cuore spirituale di Cristo in noi. Cristo sarà la nostra luce, sarà l'albero della guarigione, sarà tutto per noi. In cielo tutto sarà in Cristo per noi e là daremo glorie a Dio per sempre e per tutta l'eternità. Ecco, quindi cosa si deduce da Geremia 17? Si deduce che, versetto 9, il cuore è ingannevole più d'ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? Guardate qui che Dio sta parlando a ciascuno di noi. Cioè, il mio cuore è insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? Io l'Eterno che investigo, che entro in te per la fede. Ecco perché ogni giorno dobbiamo tornare a questa verità del Vangelo così potente e gloriosa. Ecco perché ogni giorno l'Eterno investiga i moti del nostro cuore e ci dà di capire qual è il nostro cammino secondo il Signore. Ci dà di vedere i nostri peccati e di confessarli. Ci dà di avere la certezza di essere perdonati perché la sua grazia continua. Ha cominciato a lavarci, a purificarci, ma continua nella nostra vita. Come fece il Signore in Egitto, che prima parlò a Mosè, poi parlò al popolo, così tutto il popolo fu salvato per la salvezza del sangue, del sangue dell'agnello, per il lavacro, per il battesimo del passaggio del mare. E quindi, hai capito? Cioè, Dio camminava col suo popolo, camminava sul suo popolo, non solo, ma nel deserto gli dette la legge, ben chiara, gli dette una legge che è valida per ogni uomo, che noi ben conosciamo, i 10 comandamenti, e poi gli diede il tabernacolo perché attraverso il sacrificio del sangue e il sacerdozio levitico gli uomini potessero già fin da loro capire che sopra per loro c'era una via di speranza, di gloria, di adorazione per il Signore per ciascuno di noi nella nostra vita. Questa è la nostra gioia, la nostra speranza. Perché noi siamo venuti oggi a cantare e a lodare? Quando siamo entrati magari non eravamo molto immedesimati in queste cose, ma adesso, parlando di questa parola così fedele e potente nei secoli, noi abbiamo la certezza di essere continuamente lavati e purgati e riequilibrati in noi stessi. Siamo un albero piantato presso le acque che riceve in continuazione da Gesù, da Dio, la potenza dell'acqua per andare avanti in questo equilibrio, perché il nostro cuore è stato equilibrato dalla presenza del Signore Gesù nella nostra vita. In Geremia 19 si parla della santificazione del sabato. Non so se il titoletto è lo stesso nella vostra Bibbia, ma qui si dice: così m'ha detto l'Eterno, va, fermati alla porta dei figliuoli del popolo per la quale entrano ed escono i re di Giuda e a tutte le porte di Gerusalemme, e di loro: ascoltate la parola dell'Eterno, o re di Giuda, e tutto Giuda, e voi tutti abitanti di Gerusalemme che entrate per queste porte. Così parla l'Eterno: per amore delle anime vostre, guardatevi dal portare alcun carico e dal farlo passare per le porte di Gerusalemme in giorno di sabato, e non traete fuori dalle vostre case alcun carico, e non fate lavoro alcuno in giorno di sabato, ma santificate il giorno del sabato. Ma cosa vuol dire questi due comandamenti? Niente commercio e invece santificazione. Voleva dire che tutti i giorni, tutte le settimane, l'uomo doveva, andando nel tempio, vedendo il sacerdote che prendeva il sangue per il peccato e lo portava nel luogo santissimo, voleva dire che in quel modo solo Dio riceveva l'adorazione, riceveva la lode, riceveva il culto che lui voleva gli fosse tributato per benedirci e per continuare nella sua grazia nella nostra vita, che altrimenti tornerebbe alle cose di questo mondo senza nessun significato reale. L'ho già detto un'altra volta, nel capitolo 18 di Geremia, sempre c'è una situazione: il profeta deve andare nella casa del vasaio. La parola che fu rivolta a Geremia da parte dell'Eterno in questi termini: levati, scendi in casa del vasaio, e quivi ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio, ed ecco, egli stava lavorando alla ruota, e il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in man del vasaio. Ed egli da capo ne fece un altro vaso, come a lui parve bene di farlo. Allora, il vaso che si rompe è il vaso che si converte, che riconosce la sua, che ha bisogno di essere formato non solo esternamente, ma in tutto dal vasaio. Ha bisogno di essere impregnato di Dio. Noi abbiamo bisogno di essere impregnati della presenza di Dio per mezzo della sua parola tutti i giorni della sua vita, di sapere che Dio è per noi e che ci accompagna giorno dopo giorno, che ascolta le nostre preghiere, che questo culto non è il frutto della nostra mente, ma il frutto dello Spirito Santo nei nostri cuori. Noi siamo qui perché lo Spirito Santo ci ha ordinato di andare alla Chiesa, ci ha ordinato di venire ad adorarlo, di ascoltare la sua parola, perché se non l'ascoltiamo almeno una volta alla settimana, siamo come gli empi. Decadiamo, il mondo torna a noi, ci circonda e ci strangola. Noi dobbiamo essere formati di nuovo, giorno dopo giorno, come in altri passi della parola, per esempio nel passo della Samaritana, quando il Signore disse alla Samaritana, e dice, ma se tu, io ti ho chiesto dell'acqua, ma se tu chiedi, io sono in grado di darti un'acqua viva che rimarrà per te in eterno e non avrai più bisogno di altre acque per la tua vita spirituale. Quindi noi abbiamo bisogno continuamente di ritornare a quel grande annuncio meraviglioso che Gesù ci è stato dato per prendere su di sé le nostre colpe e adempiere la legge di Dio. Noi da soli non riusciremmo mai, ma con Gesù, per mezzo della fede in Cristo, noi possiamo adempiere la legge ed essere graditi e passare dall'ira passare alla benedizione. Passare alla benedizione. E questa è tutta la lettera ai Romani, è tutta bilanciata su questi concetti. Che l'uomo da solo, che rifugge da Dio, che non ascolta la parola, è sotto l'ira di Dio, e invece colui che accetta la parola di Dio è sotto la benedizione, e lo Spirito Santo è entrato in lui. E agli occhi di Dio noi siamo ubbidienti alla sua parola, e tutti i nostri, le nostre malefatte, i nostri peccati confessati vengono perdonati, un perdono continuo. Noi abbiamo bisogno di un perdono continuo perché le nostre anime siano equilibrate e Satana non ci squilibri, non ci crei quello squilibrio, quella maledizione che procura il peccato non perdonato da Dio. Noi abbiamo bisogno di Dio tutti i giorni della nostra vita, dal mattino alla sera, di notte gli angeli vegliano su di noi, se siamo suoi, altrimenti ci pensa il nemico delle nostre anime. Quindi è una cosa meravigliosa. Se voi vedete l'unità della scrittura, non possiamo togliere qualcosa da una parte o dall'altra, perché è completa in tutto, è completa in ogni sua parte, per darci speranza, gioia, allegrezza e per purificare i nostri cuori, per santificarci completamente. Quindi è meraviglioso. In Geremia 18 dice, più avanti, al versetto 5, e la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini: o casa di Israele, non posso io far di voi quel che fa questo vasaio, dice l'Eterno? Ecco, quel che l'argilla è in mano al vasaio, così voi siete in mano mia, o casa di Israele. In mano mia! Ma voi capite qui? Se siamo qui, siamo nelle mani di Dio. Guai a chi viene qui e non riconosce di essere sotto la benedizione, lui, la sua famiglia, tutti. Noi siamo argilla, senza lo Spirito di Dio non potremmo sussistere. Lo Spirito, anima, tiene animato il nostro corpo, il corpo dei nostri figli. Ma lo Spirito Santo è quello che ci santifica, quello che ci fa passare dal peccato, dall'ira alla benedizione, all'amore di Dio. Quindi a un dato momento io parlo riguardo, state attenti a questo, perché questo è un bellissimo argomento di preghiera. Versetto 7. A un dato momento io parlo riguardo a una nazione, riguardo a un regno, di svellere, di abbattere, di distruggere, ma anche riguardo a un uomo. Ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua via malvagia, io mi pento del male che avevo pensato di farle. Questi due versetti, se voi li considerate, cosa ci dicono? Ci dicono che Dio, vedendo la malvagità di una nazione, di un regno, di una persona, li affligge, li mette, permette che Satana li tormenti, permette questo, ma è lui col suo spirito, è pronto a cogliere l'anelito del loro cuore e a far loro del bene. Cioè, permette a Satana di tormentarci, ma ci permette di avere, di essere salvati, se vogliamo, se abbiamo la parola del Signore. Oh Signore, che meraviglia! In queste parole si vede proprio la benignità di Dio che vuole salvare tutte le sue creature. Un altro momento io parlo riguardo a una nazione, a un regno, di edificare e di piantare. Ma se quella nazione fa ciò che è male agli occhi miei, senza dare ascolto alla mia voce, io mi pento del bene a cui avevo pensato di colmarla. Cioè, qui vuol dire che anche senza il Vangelo una nazione che avesse scelto l'umiltà invece dell'orgoglio era benedetta. Ma cioè, qui si vede proprio in questi passi di Geremia, che predicava a un popolo che stava per andare in esilio a causa dei suoi peccati, stava parlando dell'amore, della grazia di Dio nella loro vita. È una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa. Prima Giovanni. Capitolo 1, versetto 1. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo veduto con gli occhi nostri, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, e la vita è stata manifestata, e noi l'abbiamo veduta e ne rendiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata in Gesù Cristo. Quello dico che abbiamo veduto e udito, noi ve l'annunciamo anche a voi, affinché voi pure abbiate comunione con noi. E la nostra comunione è col Padre, col suo figliuolo Gesù Cristo. E noi vi scriviamo queste cose affinché la vostra allegrezza sia compiuta. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti gli apostoli, tutti coloro che hanno camminato con Gesù, hanno mangiato con Gesù, ha visto i suoi miracoli, e visto la sua morte in croce e la sua resurrezione, ci testimoniano che Dio si è manifestato 2000 anni fa corporalmente. L'hanno visto, l'hanno toccato. E quello che scrivono non sono fantasie, è la realtà, è Dio che si è manifestato nella nostra vita. È una cosa meravigliosa. E per cosa si è manifestato? Perché abbiamo comunione con Dio. Abbiamo comunione con Dio. Dobbiamo capire che dentro di noi c'è un cuore nuovo, c'è il cuore di Gesù, che giudica tutte le male scelte della nostra carne. Perché la carne, quando noi pensiamo, parla sempre per prima. O com'è bella quella cosa, o com'è bella quell'altra, o com'è bello questo, o vorrei aver questo, vorrei aver questo. Questa è la carne. Poi c'è una parolina che vede, dice, sono tutte cose inutili, sono tutte cose inutili. Sì, se vuoi andare per quella strada lì, tu sei padrone di dirigere la tua vita come fa il mondo, che riempie la sua casa di tante cose inutili, perché il mondo è in mano di Satana. Ma se noi ascoltiamo la voce della coscienza, che parla sempre per ultima, noi siamo salvaguardati dal mondo, siamo salvaguardati da noi stessi. E qual è il mistero di questa comunione che noi dobbiamo avere? Versetto 5. Questo è il messaggio. Questo è il messaggio per rimanere in questa comunione. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunciamo. Che Dio è luce, è una luce in voi. La parola di Dio è una luce. E che in Lui non ci sono tenebre alcune. Tutta la parola che avete, tutta la parola che è nei vostri cuori è come una luce che giudica il nostro cammino, i nostri desideri, la nostra volontà, che ci giudica, per cui abbiamo un equilibrio in noi. Non siamo più maledetti, siamo benedetti perché abbiamo un equilibrio per mezzo della parola Spirito Santo nei nostri cuori, che è una luce sul nostro cammino, sui fatti della nostra vita giorno per giorno. Versetto 6, ecco che comincia cosa fa questa luce. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, cioè non ascoltiamo la parola, non ascoltiamo lo Spirito Santo, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Noi tutti abbiamo un equilibrio interno per mezzo della parola che ci permette di sentire la voce di Dio che dice quello non è giusto, quello non è giusto. Versetto 7. Ma se camminiamo nella comunione, ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figliuolo, ci purifica da ogni peccato. Dal cielo da noi stessi scende, si crea una benedizione, un'adorazione, una gioia, un'allegrezza, una preghiera, un atto di adorazione, che è la sorgente della nostra vita. È la sorgente della nostra vita. È la sorgente della vita con Dio, non col mondo, non con Satana. E qui noi possiamo fare molto. Versetto 8. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Questo è il versetto base. Cioè qui, questo versetto 8, io ho imparato a meditarlo e a rammentarmelo continuamente. Cioè che noi abbiamo sempre bisogno di giudicare la nostra carne. C'è in noi un mostro, c'è in noi attraverso la carne, Satana e il mondo, che affiorano nella nostra vita e cercano di farci andare per un cammino sbagliato. C'è sempre in noi. Se diciamo d'essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, ecco che lo Spirito ci fa vedere. Vedi cosa hai fatto ieri? Vedi quell'acquisto sbagliato che hai fatto, che adesso hai visto, pensavi che fosse, che ti desse felicità e che invece non ti serve a niente? Hai visto questo? Hai visto quello? Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo è l'equilibrio della nostra vita. Questo è l'equilibrio. Questa è la benedizione di Dio per noi. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo. Cioè, il Signore vede il peccato al nascere, il pensiero della nostra carne, lo vede. E vede se noi lo giudichiamo, lo facciamo, e se lo confessiamo. È sempre come un padre amoroso, è pronto a perdonarci se lo riconosciamo. Questo è il nostro cammino di benedizione e di fede meravigliosa che noi possiamo fare in questo mondo, perché siamo in guerra, siamo travagliati in questa terra. Poi ce ne sarà un'altra, nuovi cieli e nuova terra. Travagliati in questa terra, combattiamo la santa guerra col suo braccio di Cristo, o Redentore. Questo facciamo, questo dobbiamo fare. Questo è il cammino, questo è la gioia della nostra vita, l'equilibrio della nostra vita, per non cadere nelle sciozzure che continuamente la televisione, la radio ci fanno vedere di questo mondo. Perché chi non ha questo equilibrio non riesce. È schiavo di Satana, è schiavo di questo mondo, è schiavo della violenza e dell'odio che Satana riesce sempre a riempire il cuore degli uomini che non hanno Cristo. Tutte le volte che sentiamo di queste uccisioni, di queste famiglie che vengono distrutte dall'odio, Questo è il frutto di un Satana che non è stato equilibrato da questa fede gloriosa che ci permette, Signore, che cosa meravigliosa, Signore. Aiutaci per andare avanti secondo questa parola così meravigliosa, perché veramente questa parola è santa, santa, santa. E lo Spirito che in noi, per mezzo della fede, la rende efficace nella nostra vita. Quindi adesso terminiamo questo messaggio ringraziando il Signore per averci in qualche modo ammaestrati, per averci in qualche modo equilibrati attraverso la sua parola, e andiamo alle nostre case, ma ci andiamo avendo la grazia della sua santa parola. Signore, ti ringraziamo, benedici tutte le nostre famiglie, tutti i nostri fratelli, assenti, non assenti, benedicili in tutte le cose, in tutte le loro sofferenze, perché tutti abbiamo delle sofferenze, ma tutti siamo su un cammino di speranza, di gioia e di salvezza in Cristo Gesù. Amen. Amen.